insieme, fratelli, la parola di Dio, la Bibbia. Quanti non l'avete mai letta? Magari ce l'avete conservata a casa, eh? Tiratela fuori dalla vostra libreria, tirate fuori questo sacro libro e leggete in esso, fratelli, sorelle, amici, eh? E potrete trovare le risposte che avete bisogno al vostro cuore. Ci alziamo tutti quanti per leggere la scrittura. Leggiamo nel Vangelo secondo Luca. Leggeremo al capitolo 13 del Vangelo secondo Luca, capitolo 13, e leggeremo dal versetto 10. Luca 13, 10. Grazie, Signore. Luca 13, 10. Gesù stava insegnando di sabato in una delle sinagoghe. Ecco, una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». Pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Ora il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla: «Ci sono 6 giorni nei quali si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire, non in giorno di sabato». Ma il Signore gli rispose: «Ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere? E questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» Mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano e la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Accomodatevi pure, cari. Un testo molto bello che prima di tutto ci parla dell'importanza della frequenza della casa del Signore. Gesù stava insegnando di sabato in una delle sinagoghe. L'unico che non avrebbe bisogno di frequentare una chiesa, diremmo, è Gesù. Però Gesù, durante il suo ministero terreno, non ha mai smesso di frequentare la sinagoga. Era un credente, diremmo oggi, assiduo alla casa del Signore. Noi che ne abbiamo bisogno, tante volte non ci veniamo. E Gesù, che non ne aveva bisogno, non ha smesso mai di frequentarla. E Gesù lo troviamo nella sinagoga che insegna, ancora una volta. Perché guardate che l'insegnamento delle scritture non è una cosa di poco conto. La Chiesa, il popolo di Dio, non va avanti soltanto per emotività. Mi emoziono quando prego, quando lodo il Signore, sento o non sento? Che poi sono tutte magari reazioni alla stessa manifestazione. Uno può reagire in un modo e uno in un altro. Chi è più timido reagisce in un modo, chi è meno timido in un altro. Ma quello che è importante, fratelli, soprattutto, è l'ascolto dell'insegnamento della parola di Dio. Gesù era un ottimo insegnante e ci teneva sempre a insegnare. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ci sono tanti che fanno degli errori, credenti e non credenti, semplicemente perché non conoscono qual è la volontà di Dio. E per conoscere la volontà di Dio, il piano di Dio per la tua vita, devi leggere le scritture e devi frequentare la casa del Signore. Perché il Signore ha stabilito, ha chiamato, secondo la sua parola, ha fatto salendo in alto dei doni agli uomini ed è Lui che ha dato tra gli altri dei pastori dottori per il perfezionamento dei santi per l'opera del ministerio, affinché tutti possiamo crescere e arrivare alla perfetta statura di Cristo. Perciò quando si dice, vabbè, il Signore è il mio pastore, è vero che il Signore è il pastore di tutti, ma il Signore nel suo grande piano, nella sua grande sapienza, oltre ad averci dato tutti il sommo pastore e vescovo delle anime nostre, ci ha dato pure dei pastori umani che non sono più importanti di noi credenti, ma hanno semplicemente un ruolo diverso, e il ruolo è quello di ammaestrare il popolo di Dio. Ecco perché ogni buon credente non dovrebbe mai mancare dalla casa del Signore. Dovremmo cercare di frequentare tutte le riunioni per quanto c'è possibile, e in modo particolare quella di studio biblico e preghiera, che non è una riunione di serie C, ma forse la riunione più importante di tutte, perché lì possiamo non soltanto umiliarci nella presenza di Dio nella preghiera, ma anche ascoltare l'insegnamento più maturo delle sacre scritture. Gesù, dice la Bibbia, stava insegnando di sabato nelle sinagoghe. E quando Gesù è presente nella chiesa, nel mezzo al popolo di Dio radunato, poi il Signore, oltre al suo insegnamento, che è un insegnamento potente, un insegnamento che cambia, e il Signore poi fa anche le sue opere potenti in mezzo al suo popolo. C'era qui una donna che aveva, dice la parola di Dio, da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma. Sono state dette tante cose su questa infermità di questa donna. Era posseduta, dicono alcuni. Sembra di capire di no, perché solitamente Gesù, quando liberava qualcuno da uno spirito immondo, che era indemoniato, che era posseduto, scacciava lo spirito. Invece qui chiama questa donna, gli dice: donna, tu sei liberata, gli mette la mano su di lei. Sembra di capire piuttosto che si trattava di un'oppressione da parte del nemico contro questa donna, o forse ancora una malattia permessa dal Signore su richiesta di Satana, come è successo nella vita anche di altri credenti, per esempio Giobbe. Vi ricordate la storia? Il diavolo che si presenta davanti a Dio e dice: certo che ti serve quello là, tu gli hai messo tutta una barriera, l'hai circondato delle tue benedizioni, dammolo un po' nelle mani e vediamo se non ti rinnega in faccia. E il Signore l'ha permesso per non soltanto far maturare la fede di Giobbe, ma anche per dimostrare al nemico che quello era un uomo che voleva veramente servire Dio. Non sappiamo tutti i particolari, tutti i dettagli, e non nemmeno ci vogliamo speculare su questa malattia. Potremmo dire un sacco di cose anche sbagliate. Quello che conta è quello che ha detto Gesù. In realtà non vi è dubbio che, al di là di come questo è successo, quella era un'opera fatta da Satana. Questa donna tenuta legata da Satana, lo dice chiaramente Gesù, da ben 18 anni. E questa donna legata, questa donna malata, questa donna curva, questa donna piegata, che ha avuto bisogno di essere raddrizzata dal Signore, è una figura in questa sera di tutti gli uomini, di tutta l'umanità, anche figura mia e tua. Piegati dal peccato, una donna curva da 18 anni, che figura pietosa, era curvata dal punto, a punto tale di non poter più raddrizzarsi. E vorrei dirvi che a volte tante persone che non conoscono il Signore, e mi permetto di dire a volte anche qualche credente che forse è venuto meno nella consacrazione, è venuto meno nella vicinanza a Dio, qualche volta cadiamo nelle mani del nemico che ci fa piegare verso giù, verso terra. Magari questa donna ha cominciato piano piano con qualche dolorino, era un problema della spina dorsale o forse del sistema nervoso, non ve lo so dire quello che gli è successo, ma piano piano si è piegata fino ad assumere la forma curva. E quanta gente che è piegata dalle prove della vita, quanta gente che è piegata dalla malattia, quanta gente che è piegata, pensavo, da problemi economici, è piegata, è spezzata in due. Quanta gente è piegata da un matrimonio distrutto, quanta gente che è piegata da guerre in famiglia e non si riesce a venirne fuori. Ci puoi mettere tutta la tua buona volontà, tutta la tua sapienza, tutta la tua, le tue buone parole per cercare di risolvere il problema, ma la situazione non si risolve e ci sono genitori piegati dal dolore per vedere dei figli che si stanno rovinando, che non escono fuori da certi problemi, piegata a volte dalle cattive abitudini, a forza di fare certe cose. Vi ho parlato prima di quel giovane che mi ha mandato la richiesta perché è schiavo del gioco d'azzardo. Magari cominci piano piano. Quando ero piccolo, nella zona qui di Ravagnese, mentre andavo a casa, oggi se ne vedono sempre di meno, forse per niente, ma diversi anni fa queste cose ancora si vedevano, notavo sempre un vecchietto che tornava a casa. Era tutto piegato, camminava piegato. E io, piccolino, non sapevo perché fosse piegato. Chiedevo a mio padre: papà, ma perché è piegato? Mi diceva: papà, per quanto ha zappato. Se ne vedevano ancora. Gente che è venuta dalla guerra, dal dopoguerra, la gente che ha fatto l'Italia dopo il secondo conflitto mondiale, che ha lavorato tanto nei campi. Si alzavano presto la mattina, si alzavano col buio e si andavano a coricare col buio. E se la facevano per pochi soldi dalla mattina alla sera zappando. E per quanto stavano piegati zappando, sono rimasti curvi. Cioè, a forza di rimanere in quella posizione, hanno assunto quella posizione. E questo un po' ci spiega le condizioni di alcune persone che a forza di fare certe cose, di prendere certe abitudini cattive, poi ne rimangono vittima. Ne rimangono schiavi, rimangono in quella posizione. Ed era, mi ricordo che la cosa mi lasciava sempre un po' scioccato quando lo vedevo questo vecchietto, perché era un uomo che camminava, lo vedevate un po' senza orientamento, era difficile camminare sempre guardando a terra, non poteva correre e poi non aveva lo sguardo verso l'alto, guardava più verso il basso, non poteva proprio alzare lo sguardo. Quanta gente che è così, piegata, piegata dalle cattive abitudini, piegata da qualche schiavitù da cui non riesci a liberarti, perché Satana ti ha legato e tu vorresti uscirne, ma non hai la forza per farlo. Abbiamo cominciato piano piano e abbiamo assunto quella forma. Abbiamo cominciato piano piano e poi non ci siamo riusciti a liberare, come quella giovane di cui vi ho detto prima che stava chiamando la cartomante. Non avete idea di quanti giovani, non parlo di persone anziane, di giovani che oggi consultano maghe e fattucchiere e fanno sedute spiritiche per sport, per divertirsi, per giocare, e aprono una porta al diavolo e rimangono vittime del diavolo. Vorrei ribadirlo ancora una volta, lo sto dicendo spesso nelle ultime riunioni: coloro che si trovano in una necessità non si devono rivolgere al diavolo per risolvere i problemi. Non ti rivolgere a maghi, fattucchieri e tutte queste cose qua. Ti devi rivolgere al Signore, perché soltanto il Signore può risolvere i tuoi problemi. E tutte le domande della tua vita trovano risposta nella parola di Dio. La parola di Dio è vivente ed efficace. La parola di Dio penetra fino al fondo della tua anima e ti appaga veramente per quello di cui hai bisogno. Questa donna è figura di tutta l'umanità, un'umanità piegata, un'umanità che ha bisogno di essere raddrizzata, un'umanità che guarda in basso, un'umanità che non si sa più orientare, che non guarda più avanti, che è senza futuro, una umanità con una prospettiva pessima, che guarda sempre in basso, che non ha più la forza di guardare in alto. Vorrei dirvi che il piano di Dio è che io e te guardiamo in alto. La parola stessa uomo, guardate quanto è bello, nel proposito di Dio, già dall'inizio, quando Dio ci ha formati, ci poteva chiamare in un altro nome, con un altro nome, ma ha deciso il Signore di chiamarci uomo. Uomo è una parola bellissima, significa colui che guarda in alto. Tu sei stato chiamato per guardare in alto. Antropos, colui che guarda in alto. Tu sei stato chiamato non per essere piegato e guardare a terra, senza orientamento, senza un futuro, senza una speranza, senza guardare avanti. Tu sei stato creato da Dio, fin dal principio il Signore ha un piano meraviglioso per te, che tu devi guardare in alto, non in basso. E questo vale per i non credenti, ma anche per quelli che dicono di avere la fede in Dio. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Signore, aiutaci questa sera. Dacci la grazia di alzare lo sguardo e di guardare le cose di lassù, non solo le cose che sono su questa terra e durano solo per un tempo e finiscono o arrugginiscono o ci vengono tolte da qualcuno, ma vogliamo guardare alle cose che sono in cielo e che nessuno mai ci rapirà, che nessuno mai ci toglierà. Aspirate alle cose di lassù, dice l'apostolo Paolo a Colossesi, non a quelle che sono sulla terra. Il diavolo, Satana, ti vuole tenere legato e ti vuole tenere piegato, curvato. Gesù è venuto per raddrizzare la nostra vita. Gesù è venuto per prenderci la testa e alzarcela. Il Signore non vuole che camminiamo con la testa bassa. Il Signore vuole che fissiamo lo sguardo ancora su Gesù, su colui che crea la fede e la rende perfetta. Oh, quanta gente con lo sguardo basso. A volte ve le vedete in giro. Non soltanto perché hanno lo sguardo basso che devono giocare e devono chattare con lo smartphone, ma lo sguardo basso perché non hanno più voglia di vivere, hanno perso la speranza, gente che non riesce più ad alzare lo sguardo, gente che non sa più guardare avanti, gente che vive solo di passato forse quando vive, gente senza futuro, senza sole, con lo sguardo basso. Manco il sole ti prendi, quella poca luce che ti arriva, senza luce, senza orientamento, limitata nei movimenti. Non è questo il piano di Dio per la nostra vita. Non è questo il piano di Dio per il suo popolo, per il popolo del Signore, per te e per me. Dio vuole, ha previsto, desidera, gioisce che io e te alziamo lo sguardo e camminiamo a testa alta. Quando Israele uscì dall'Egitto, uscì a testa alta e a mano levata, perché era stata liberata dalla potenza di Faraone. E il Signore ti vuole dare la libertà e vuole che cammini a testa alta e con la mano levata, per dare gloria a Dio. Ma tu, oh Signore, diceva Davide, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Quante volte questo capo è abbassato. Il Signore rialza gli oppressi. Il Signore libera i prigionieri. L'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialza, è scritto nel Salmo 145, tutti quelli che sono curvi. Gloria al Signore, questa donna era curva. Questa donna era piegata dai problemi della vita. Quante cose che ci piegano. Quante volte ho sentito delle persone che hanno detto, anche dei credenti, mi è arrivata sta cosa, pastore, tra capo e collo, mi ha piegato, mi ha spezzato in due. Forse stasera ci sono tanti che si trovano in questa condizione, che si sentono piegati e spezzati dalle varie vicissitudini, dalle vicende della vita. Ma voglio dirvi che Gesù è in mezzo a noi per rialzare gli oppressi, per raddrizzare le cose curve, per raddrizzare le cose che si sono piegate, per sistemare le cose che non riescono ad aggiustarsi più. E guardate, tutti quelli che sono curvi, nel Salmo 145, in un'altra versione, viene tradotto così: il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono depressi. C'è anche un essere curvati, un essere piegati, non soltanto per problemi fisici, ma anche per problemi dell'anima, per problemi psichici, per problemi morali che ci portiamo dentro, per una serie di problemi spirituali, non soltanto fisici. Questa donna era piegata nel fisico, ma ci sono alcuni che sono curvi, nel senso che sono depressi. Guardate quelle persone che per uno shock della vita, per qualche cosa che gli è capitato, a volte sapete anche per un incidente stradale, a volte per un dolore grande che non riescano a metabolizzare, per un lutto. E allora li vedete curvi, li vedete pensierosi, con la faccia sempre per terra. E ve ne sono anche tra noi. Vorrei dirvi che Gesù è in mezzo a noi per rialzarti il capo. Il Signore è qui presente per rialzare tutti quelli che hanno il capo curvo. Gloria al nome del Signore. Il piano di Dio non è quello che cammina a testa bassa. Il piano di Dio è quello di consolarti, di rialzarti, di benedirti, di donarti il sorriso, di darti la vittoria. Perché ogni catena del diavolo deve essere rotta nel nome di Gesù. E lui deve avere la vittoria e deve regnare in mezzo al suo popolo. E ogni cosa gli è sottomessa, perché lui è il re dei re, il Signore dei signori. Il Signore apre gli occhi ai ciechi. Il Signore rialza gli oppressi. Il Signore ama i giusti, coloro che hanno lavato le loro vesti nel prezioso sangue dell'agnello. Il Signore è qui presente tra di noi stasera, perché il desiderio di Dio è che tutti quelli che si sentono curvi siano raddrizzati nel nome di Gesù, perché abbiamo un Salvatore pietoso. Gesù, vedutala, la chiamò a sé. Che bello sapere che se c'è qualcuno stasera che si sente piegato, spezzato, si sente curvo, che guarda sempre in basso, sempre in basso e con la testa sempre da qualche parte, con qualche chiodo fisso in testa che batte sempre là. Ha voglia che tu cerchi di cambiare pensieri, di pensare a un'altra cosa, per svagarti. Quel dolore grande non l'hai metabolizzato e cammini sempre con la testa bassa, curvo, piegato, piegato. Ha voglia che sono passati gli anni pensando che il tempo avrebbe sanato quel dolore. Ci sono dolori che nemmeno il tempo riesce a sanare. Solo l'agnello può sanare. Solo colui che ha le mani forate può sanare. Solo colui che è stato crocifisso e che è risorto dai morti può sanare. Solo il guaritore per eccellenza può sanare. Solo il vittorioso Signore che ha vinto la morte può sanare. Solo uno può vincere il diavolo, colui che l'ha sconfitta alla croce. Gesù la vede e Gesù ti vede. Gesù la chiamò, vieni qua donna, e Gesù ti chiama. Pastore, ma in mezzo a tanta gente stasera mi chiama pure a me, ti chiama pure a te. Non sei un numero, non sei un'incognita, non sei né una X né una Y. Gesù ti chiama per nome, perché ti vuole aiutare, ti vuole raddrizzare, ti vuole toccare e vuole che la tua vita sia una vita ripiena di lui, che tu lo possa glorificare. Quando questa donna fu toccata e raddrizzata, la prima cosa che fa, glorifica a Dio. Sapete che cosa ci insegna questo? Che probabilmente quella donna andava alla sinagoga, cioè diremmo con parole nostre, andava in chiesa, ma non riusciva più a lodare il Signore. Quanta gente piegata dai problemi della vita che viene, si siede tra i banchi della chiesa e ha voglia che cercate di strappargli un gloria a Dio, non ci riuscite, ma non perché sono cattivi loro. Non perché siete cattivi voi, fratelli, sorelle, amici, ma perché la vita va piegato. La vita va piegato. Vorreste glorificare il Signore, non ci riuscite. Ma quando quella donna fu raddrizzata da Gesù, dalla potenza dell'agnello, la prima cosa che fece è cominciare a glorificare Dio. E io prego stasera che Gesù ti raddrizzi, non perché dobbiamo fare la pubblicità che nella Chiesa evangelica succedono cose grandi. Noi non vogliamo dare la gloria a noi stessi, vogliamo che tutti quanti diamo gloria a Dio per la tua liberazione, per la tua vittoria, perché tu hai rialzato il capo e perché sei una donna libera, un uomo libero di poter invocare il nome del Signore. Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, te lo voglio dire. Non pensare che Dio queste cose non le possa fare oggi. Dio ti vuole dare una nuova vita. Dio vuole rialzare il tuo capo, vuole che tu alzi il volto verso il cielo, lo glorifichi, lo benedici e che lo fai con piena libertà, perché il Signore è venuto per darci vita esuberante, una vita gioiosa. Vuole togliere i musi lunghi, che non dipende questa vita da quello che, in cui ci veniamo a trovare, ma dipende dalla sua presenza. Paolo a un certo punto aveva ricevuto questa benedizione, aveva ricevuto questa grazia, e sebbene ci aveva una sofferenza pure lui nella carne, poteva dire: non mi vergogno dell'Evangelo, perché se potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E diceva ancora: io rendo grazie a Gesù, a colui che mi ha reso forte. Lui sentiva tutta la sua debolezza, ma avvertiva pure che Gesù era venuto nella sua vita e l'aveva reso forte. Dio ti vuole rendere forte stasera. Dio ti vuole raddrizzare. Dio ti vuole mettere in piedi. Dio ti vuole rendere saldo in ogni circostanza. Non c'è nulla di più bello di vedere tutti, giovani, meno giovani, che in qualsiasi situazione noi possiamo rimanere saldi, in piedi. Possiamo rimanere saldi nella prova, possiamo rimanere saldi quando tutto il mondo attorno a noi bestemmia il nome di Dio e noi lo possiamo esaltare, quando siamo scoraggiati, quando lo scoraggiamento vorrebbe prenderci, eppure l'allegrezza del Signore invade la nostra vita, quando tutto il mondo marcia contro noi e la pace di Cristo che supera ogni ragionamento è nella tua mente. Signore, rendici saldi questa sera, tienici in piedi. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio. C'è un giorno malvagio per tutti noi. Ci sono cose che ti arrivano tra capo e collo all'improvviso, ma benedetto il nome del Signore, che Lui viene, ci chiama, ci tocca, ci mette in piedi, ci raddrizza e ci fa restare in piedi fino al suo ritorno. Gesù, vedutola, la chiamò e le disse: tu sei liberata. Pose le mani su lei, in quell'istante fu raddrizzata e glorificava Dio. Questa sera io desidero, prego, voglio, e lo vuole il Signore, e lo devi volere pure tu, che tutti insieme siamo raddrizzati, raddrizzati, e possiamo glorificare il nostro grande Dio. La mia domanda è: cos'è che ti ha piegato? A quella donna la piegò l'infermità fisica, 18 anni, 18 anni che veniva in chiesa ma era piegata e non lo dava il Signore. Cosa ti ha piegato a te? Cosa ti ha piegato? Ripeto, tante volte ho sentito dire questa parola: fratello, questa situazione mi ha piegato. Altri hanno detto: mi ha spezzato in due. Cosa ti ha piegato stasera? Cos'è che ti fa sentire questa condizione? Gesù è qui per raddrizzarci, per rimetterci in piedi, per farci rialzare il nostro sguardo verso il cielo. Ci vogliamo alzare tutti quanti? Vogliamo chinare il capo in preghiera? Vogliamo adorare il Signore? Benedetto il nome di Gesù. Vorrei che niente si muovesse nella sala e che tutti insieme cerchiamo la faccia del Signore, perché Gesù è qui in mezzo a noi come un potente che salva. Alleluia, alleluia, gloria al nome del Signore, gloria al nome del Signore. Vuoi dare gloria a Dio con me? Alleluia. Quanti si sentono piegati, gridino al Signore stasera. Quanti si sentono curvi, gridino al Signore stasera. Alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio.